Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Un cordiale benvenuto a Chiese in diretta da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Buona domenica e ben ritrovati.
Ci occuperemo oggi del sinodo voluto da Papa Francesco. In che modo procede in Svizzera la consultazione popolare che porterà al sinodo sulla Chiesa nel 2023? Parleremo con alcuni esperti per capire a che punto sono arrivati i lavori di preparazione.
A seguire ci sposteremo in Francia, dove i protestanti, in vista del primo turno delle elezioni presidenziali in agenda il prossimo 10 aprile, hanno lanciato un'iniziativa quanto mai singolare.
La Federazione Protestante di Francia, con delle domande precise, sta infatti incalzando i candidati all'Eliseo affinché spieghino ai francesi cosa pensano di fare rispetto a tutta una serie di tematiche cruciali per il paese. Ne parleremo con il presidente della Federazione Protestante di Francia.
A che punto è il sinodo? Procede a velocità diverse, con modalità proprie nelle 6 diocesi svizzere, la consultazione popolare che porterà al sinodo sulla Chiesa voluto da Papa Francesco per il 2023.
Con alcuni esperti dell'informazione religiosa di Oltre Gottardo abbiamo cercato di capire a che punto sono arrivati i lavori di consultazione e con che spirito i fedeli hanno accolto questa proposta che rappresenta una prima assoluta per quanto riguarda la preparazione di un sinodo. Il servizio è di Corinne Zauk.
Sono ormai passati 4 mesi da quando il 10 ottobre Papa Francesco inaugurava con una messa solenne in San Pietro a Roma il sinodo sulla sinodalità della Chiesa. I sinodi scandiscono da sempre la vita della Chiesa cattolica e periodicamente vengono convocati per discernere alla luce della parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo questioni importanti legate alla liturgia, alla dottrina, alla pastorale. Non è quindi questa la novità. Quello che rende questo sinodo così particolare è che mai prima d'ora nella millenaria storia della Chiesa cattolica un sinodo ha coinvolto tutto il popolo di Dio, chiedendo alle persone, ai battezzati, di esprimersi su alcuni temi fondamentali. Papa Francesco ha voluto che questo sinodo diventasse un camminare insieme di tutti i credenti e non solo dei vescovi. E quindi 4 mesi fa è partita questa prima e inedita consultazione di tutto il popolo di Dio. Un cammino suddiviso in diverse fasi che coinvolgeranno nell'ordine le chiese diocesane, quelle continentali e infine tutta la Chiesa universale, culminando nell'ottobre del 2023 nel sinodo, questo sì, dei vescovi, dove il materiale raccolto durante le fasi della consultazione verrà analizzato ed elaborato, cercando un modo per concretamente attuarlo nelle diverse realtà della Chiesa universale. Insomma, un lungo e articolato percorso che per la prima volta nella storia parte dal basso e coinvolge tutti i fedeli. Mentre nella diocesi di Lugano è ora il momento dell'elaborazione da parte di un'apposita equipe delle risposte ottenute ai questionari inviati, in totale sono arrivati in curia 150 documenti. Nelle altre diocesi della Svizzera il cammino sinodale ha passi e ritmi diversi. Con Raphael Rauch, caporedattore del portale di informazione religiosa cat.ch e Bernard Allé di cat.ch, siamo andati nelle varie diocesi d'Oltre Gottardo per capire come sta procedendo il loro cammino sinodale.
Le diocesi della Svizzera tedesca hanno fatto qualcosa di innovativo. Hanno affidato all'Istituto GSF di Berna il compito di porre le domande e di cercare di coinvolgere il maggior numero di persone. Un'operazione riuscita solo parzialmente, ma questa fase è stata comunque affrontata in maniera molto più professionale che non in altre diocesi.
Un istituto di ricerca, quindi, per lanciare la campagna e elaborarne i contenuti, ma che nonostante questo approccio professionale numericamente non ha raccolto i frutti sperati. Ancora Raphael Rauch sugli esiti della consultazione nelle diocesi di Basilea, San Gallo e Coira.
La partecipazione è variata di diocesi in diocesi. In alcune si è trattato dello 0,56%, in altre dello 0,27% e in altre ancora si è trattato dello 0,67%. Insomma, numericamente la partecipazione è stata esigua, ma l'impegno delle persone è stato considerevole. Più che un'inchiesta rappresentativa, si è trattato di una consultazione.
Tradotto in cifre significa che nella diocesi di Coira hanno partecipate attivamente 1.472 persone suddivise in 216 gruppi. A Basilea la questione è stata affrontata da un'assemblea sinodale composta da 82 persone, 44 uomini e 38 donne, mentre a San Gallo sono un migliaio le persone coinvolte in 146 gruppi di lavoro. Ma veniamo ora ai risultati che nelle tre diocesi sono già stati pubblicati.
I risultati parlano chiaro. In molti ambiti i cattolici e le cattoliche non si sentono ascoltati. Per esempio, per quanto riguarda la questione delle donne, sul tema LGBT, per quanto concerne le persone divorziate o i giovani. Sono in molti oggi ad avere una visione diversa su questi temi. E questo è emerso in maniera inequivocabile.
Guardiamo ora in dettaglio i risultati delle tre diocesi di lingua tedesca a partire dai dati elaborati dall'Istituto GFS di Berna. La tendenza che ne esce risulta simile un po' ovunque. In positivo è stato sottolineato dappertutto l'impegno sociale della Chiesa, mentre per quanto riguarda le categorie di persone a cui faceva riferimento Raphael Rauch, a San Gallo il 64% delle persone ha sottolineato come le donne non godano degli stessi diritti degli uomini. Il 56% ritiene che le persone LGBT siano marginalizzate e così pure le persone divorziate. Un altro 51% si dice dispiaciuto che ai giovani non venga prestato sufficiente ascolto. Una situazione che la diocesi di Coira ha prontamente riconosciuto istituendo prima diocesi in Svizzera un consiglio dei giovani, un organo di consultazione chiamato, come si legge nel comunicato, a sostenere il vescovo nella sua missione. E questo potrebbe essere il primo concreto frutto della consultazione sinodale in atto nelle diocesi svizzere. Ma veniamo a un altro tema sollevato da cattolici e cattoliche della Svizzera tedesca, quello delle donne, il cui ruolo è stato ritenuto dalla maggioranza degli interpellati troppo marginale all'interno della Chiesa cattolica. Il Frauenbund, associazione femminile attiva nella Svizzera tedesca che conta oltre 100.000 aderenti, nei giorni scorsi ha pubblicato una presa di posizione sui quesiti sinodali. Sentiamo ora da Iva Boutelier, una delle estenditrici del documento, quelli che sono i contenuti.
Si tratta di diversi temi. Abbiamo ripreso i tre da cui è partito Papa Francesco nel suo Vademecum: comunione, partecipazione e missione. Abbiamo seguito questa struttura, ma nella consapevolezza che occorre anche cercare insieme e porsi domande su che cosa è la Chiesa e come può mettersi al servizio dell'umanità. Ma nel nostro testo vi erano anche degli accenni ad alcune questioni strutturali. Una cosa che ci sta particolarmente a cuore è che c'è bisogno di valorizzare tutte le persone, che c'è bisogno di parlare una lingua che la gente possa capire e soprattutto, e questa è forse la cosa che più di tutte ci sta a cuore, che tutti godano degli stessi diritti e della medesima dignità. Avendo tutti la stessa dignità, tutti devono godere della medesima partecipazione alla missione. E il dialogo nasce non solo se uno parla e l'altro ascolta, ma se c'è un confronto vero, dove i vescovi non solo pongono delle domande a noi, ma dove anche noi possiamo interrogare i vescovi.
Quindi una reciprocità nell'ascolto che chiede concretamente che cosa Iva Bouteiller.
In fondo non chiediamo nulla che i vescovi non possano fare. Portare avanti un dialogo alla pari, sviluppare una cultura del dialogo, parlare una lingua che le persone comprendano. Applicare la sussidiarietà, che significa che tutto quello che si può risolvere ad un livello inferiore non si deve risolvere a livello superiore. Riconoscere la dignità di tutte le persone. Fare invece di chiedere. Sono tutte cose che riguardano la valorizzazione e che i vescovi potrebbero fare senza bisogno di sentire prima cosa ne pensa Roma. La speranza è che questo scritto porti a qualcosa. Il modo con cui confluirà nel processo sinodale svizzero non dipende da noi. Sicuramente è stato giusto tentare e prendere la parola per dire «Noi, le donne, ci siamo». Abbiamo delle idee, considerateci e soprattutto non dimenticateci.
E occorre dire che la disponibilità all'ascolto dei vescovi della Svizzera tedesca è alta se consideriamo che Monsignor Büchel, il vescovo di San Gallo, ha detto di conoscere diverse donne che non farebbe fatica a vedere esercitare il ministero sacerdotale, mentre dal rapporto finale dell'Assemblea Sinodale della Diocesi di Basilea si legge che l'ascolto attivo ormai non basta più e che occorre ora passare dalle parole ai fatti e superare quelle esclusioni che generano nelle persone che ne sono toccate esperienze dolorose che portano molti a lasciare la Chiesa. Se questa è l'aria che tira nella Svizzera tedesca, che cosa sta invece succedendo nelle due diocesi della Svizzera francese? Parlavamo in apertura di velocità diverse di questa consultazione sinodale. Nella Svizzera francese, infatti, i lavori sono ancora nel pieno della prima fase, quella di consultazione, come ci racconta Bernard Allais, capo redattore del portale di informazione religiosa cat.ch.
In Romandia, on est parti assez tard dans le synode, plutôt fin janvier. D'une manière générale. En fait, on y est encore. Il y a encore des réunions qui vont avoir lieu fin février, même encore au mois de mars, en tout cas à Fribourg.
E mentre anche sia nella diocesi di Friburgo, Losanna e Ginevra che in quella di Sion il tema dei giovani e quello delle donne tiene banco, ve n'è anche un altro, uno originale, che qui più che altrove ha trovato spazio.
J'ai fait une petite enquête et j'ai appelé les différentes aumôneries dans toute la Suisse romande et il s'est trouvé que effectivement tous, vraiment dans tous les cantons, les différents services, en fait, là où ils se trouvaient, avaient prévu d'inclure effectivement les gens qui sont à la marge ou précarisés dans le processus synodal.
Un'attenzione particolare quindi a chi vive ai margini della società, perché sono loro, prosegue il giornalista, i più esperti della vita.
Il dit c'est aussi intéressant parce que eux c'est des experts plus que nous finalement.
Tra gli obiettivi di questa grande consultazione voluta da Papa Francesco c'era anche quello di coinvolgere i cosiddetti lontani, anche le persone di altre religioni. Che ne è di questo obiettivo, Raphael Rauch? È stato raggiunto?
In diesem synodalen Prozess kann jeder mitmachen.
Le cifre mostrano che anche molti cattolici e cattoliche impegnate non hanno partecipato alla consultazione. L'idea del Papa di invitare a partecipare tutti i battezzati e anche le persone cosiddette lontane è un'idea molto bella, ma non applicabile alla realtà.
Qual è l'idea che lei, da giornalista attivo nella Svizzera tedesca, si è fatto dell'impatto che questa consultazione sinodale ha avuto sulla nostra Chiesa svizzera?
Penso che si tratti di una questione generazionale. I più anziani hanno già assistito a molti annunci di cambiamento e oggi non credono più che la Chiesa possa cambiare. Il discorso è diverso per i giovani che sono più ottimisti e che considerano il sinodo la loro occasione. Credo che non si possa essere ingenui. È difficilissimo cambiare qualcosa all'interno della Chiesa cattolica. Però, in alcuni casi, anche piccoli passi possono portare al cambiamento. Io penso che la Chiesa stia compiendo un piccolo passo. Non uno grande, un piccolo passo.
Che presidente sarai? Quali politiche metterai in atto? I protestanti francesi chiedono ai candidati e alle candidate alla presidenza della Repubblica di fornire un quadro preciso relativamente alla visione che hanno per il paese e per i suoi abitanti.
Da questo mese e per 10 settimane consecutive la Federazione Protestante di Francia sta interpellando i potenziali capi di Stato su 10 temi. Gael Courtens ne ha parlato con il presidente dei protestanti francesi, il pastore François Clavairoly.
Mancano poche settimane al primo turno delle presidenziali francesi. Il 10 aprile i nostri vicini d'Oltralpe saranno chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni e 2 settimane dopo, il 24 aprile, sarà la volta del ballottaggio per i 2 candidati che avranno ottenuto più voti. La campagna elettorale già si sta annunciando carica di tensioni. E se la crescente polarizzazione della società francese è un dato di fatto, l'esito delle elezioni è quanto mai incerto. È in questo clima pre-elettorale che i protestanti francesi hanno deciso di lanciare una sorta di azione di sensibilizzazione, indirizzata a tutti i candidati e alle candidate alla presidenza. Dall'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon fino all'estrema destra di Marine Le Pen e di Éric Zemmour, compreso tutto quello che si muove in mezzo. La Federazione Protestante di Francia, in rappresentanza di circa il 3% della popolazione, ha stilato un decalogo di 10 domande su altrettanti argomenti. Tra le tematiche sottoposte al vaglio dei candidati per l'Eliseo troviamo ad esempio questioni attinenti la laicità, l'uguaglianza tra uomo e donna, la giustizia sociale e climatica, l'accoglienza dei rifugiati, la lotta al razzismo e alla povertà o ancora il benessere delle giovani generazioni. Ma perché entrare nel dibattito politico? I protestanti francesi, visto i toni feroci di questa campagna presidenziale 2022, stanno forse temendo per la tenuta democratica del paese? L'ho chiesto al presidente della Federazione Protestante di Francia, il pastore François Clavairoly.
Les protestants français sont sensibles au danger de certains discours d'extrême droite qui attisent la haine. Et qui surtout cache des projets qui peuvent mettre en cause effectivement la démocratie.
I protestanti francesi sono preoccupati dal pericolo che rappresentano certi discorsi dell'estrema destra, discorsi che fomentano odio e che celano progetti antidemocratici. In particolare penso al tema del razzismo, all'uguaglianza di genere, ma anche alle persone con disabilità. Parlo di tutte quelle questioni che toccano la vita di persone con delle fragilità. Siamo seriamente preoccupati per la coesione sociale. Non è un caso se le tematiche che portiamo all'attenzione dei candidati presidenziali toccano la convivenza e quindi tematiche come la solidarietà. E guardi che non si tratta di questioni che i protestanti rivolgono ad altri protestanti. Sono 10 domande che attraversano tutta la società.
Ce n'est pas des questions de protestants à des protestants. Ce sont 10 questions. Qui traverse toute la société.
Pastore Clavairoly, non è la prima volta che incalzate i candidati che si presentano per l'Eliseo con delle vostre domande. Già nel 2017 avevate lanciato un'iniziativa analoga con dei veri e propri dibattiti alla Casa del Protestantesimo a Parigi. Stavolta avete preferito rinunciare agli incontri con i candidati. A parte la pandemia e quindi le misure di precauzione, cos'è cambiato rispetto a 5 anni fa?
Alors, ce n'est pas la pandémie en tant que telle qui nous a fait changer.
Ma non è la pandemia in quanto tale che ci ha fatto cambiare approccio. Stavolta i candidati rischiano di essere veramente tanti. per cui invitarli tutti sarebbe praticamente impossibile. E poi, tra questi candidati, ce ne sono almeno due di estrema destra e che, a dire il vero, non abbiamo molta voglia di ricevere presso la sede della Federazione Protestante di Francia. Ci abbiamo riflettuto e io personalmente non ci tengo affatto che la Casa del Protestantesimo venga associata alla presenza di questi due candidati. Peraltro, uno di questi candidati tiene dei discorsi sui protestanti e in genere sui cristiani veramente insopportabili.
L'un d'entre eux tient des propos sur le protestantisme et sur les chrétiens de manière générale qui sont tout à fait insupportables.
In che senso insopportabili?
Effectivement, il y a dans l'extrême droite française la réactivation d'un antiprotestantisme.
C'è nell'estrema destra francese una sorta di revival dell'antiprotestantesimo come lo abbiamo conosciuto all'inizio del secolo scorso. In particolare, veicolano due tipi di narrazione. La prima è riferita al fatto che i protestanti non sarebbero dei veri francesi e che la loro religione sarebbe straniera, importata da fuori. Non saprei da dove, dalla Germania o dagli Stati Uniti. Insomma, aleggia su di noi il sospetto di non essere degli autentici cittadini. E in secondo luogo, la nostra fede sarebbe frutto di un'ideologia che si rifà ai diritti umani. E il nostro impegno nella società sarebbe altamente ingenuo quando si tratta di accoglienza dei rifugiati o di lotta alle discriminazioni.
Lutte contro le discriminazioni, eccetera.
A proposito di rifugiati, ricordiamo che grazie alla Federazione Protestante di Francia e altre organizzazioni cristiane, da 4 anni a questa parte, dal Libano, sono arrivate in Francia, con dei corridoi umanitari, centinaia di famiglie siriane. Ispirandovi al modello italiano delle vie di fuga sicure e legali, il vostro impegno in questo senso è molto concreto. L'ultimo volo è arrivato all'aeroporto Charles de Gaulle la scorsa settimana. Lei era presente per accogliere le famiglie. Possiamo parlare qui non solo di diritti umani, ma di testimonianza di fede?
Exactement, c'est de l'ordre du témoignage de la foi. Quand même, cette action-là interroge le politique et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mise dans ce fameux décalogue.
Esatto, possiamo parlare di testimonianza di fede. Tuttavia, questa azione deve interrogare chi fa politica ed è il motivo per il quale l'abbiamo inserita nel decalogo che abbiamo indirizzato ai candidati. Perché la questione che riguarda l'accoglienza dei rifugiati è una questione europea. La domanda è: l'Europa vuole tenere fede ai suoi valori democratici di ospitalità oppure vuole rinunciare a quei valori preferendo l'ostilità? Nel secondo caso andremo a perdere il sale della democrazia. Rigetteremmo l'essenza stessa della democrazia, che è il gesto democratico della fratellanza.
L'essentiel della democrazia, che è il gesto democratico, il gesto della fraternità.
La prima domanda del vostro decalogo è incentrata su un tema che sembrava non negoziabile, e cioè la laicità dello Stato. Come mai? Il regime di separazione tra Stato e Chiese, introdotto nel 1905, è forse a rischio?
La laïcité, c'est un principe juridique qui organise l'espace social pour que toutes les religions puissent s'exprimer librement. Et ça, c'est acquis par la loi de 1905. Il n'y a pas de doute.
La laicità è un principio giuridico che organizza lo spazio pubblico in modo tale da permettere a tutte le comunità religiose di esprimersi liberamente. E questo è garantito dalla legge del 1905, su questo non c'è dubbio. Tuttavia, sono sempre più numerosi i responsabili politici che considerano la laicità non più come un principio di legge, ma come un valore o un'opinione. E quindi diventa malleabile, fino a strumentalizzarla contro una religione in particolare, e parlo dell'Islam, naturalmente. Scopo ultimo di questa strategia è la neutralizzazione religiosa nella società. Concretamente parliamo del divieto di qualsiasi espressione della religione nello spazio pubblico. E qui siamo fuori dal quadro giuridico della legge del 1905. La laicità diventa allora un'arma ideologica e noi non possiamo che opporci a questo.
On fait de la laïcité au fond une arme idéologique et là nous résistons, nous disons non.
Lei sta facendo riferimento alla legge introdotta l'anno scorso, detta anche legge sul separatismo, tesa a contrastare il terrorismo islamico.
Exactement. avec des motifs tout à fait louables.
Esattamente, e che è stata varata sulla base di motivazioni più che lodevoli. La legge sul separatismo vuole trovare delle soluzioni per lottare contro il problema dell'islamismo radicale. E qui non possiamo che dirci d'accordo, naturalmente. Non siamo mica ingenui. Ci rendiamo conto che qui c'è un pericolo. Si tratta di un progetto politico e militare da sconfiggere, però da non scambiare con la religione. Certo, l'islamismo radicale va contrastato, ma non a spese della libertà religiosa e di culto di questo paese.
Mais nous ne voulons pas payer le prix de la liberté de culte et de la liberté religieuse dans ce pays au nom de cette lutte contre un projet politique extrémiste.
Il pastore François Claveroli, presidente della Federazione Protestante di Francia, nel 2017, in occasione del ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, aveva espresso pubblicamente la sua preferenza per l'attuale presidente Macron, senza tuttavia citarne il nome. Era stato anche criticato per questo, ma il pastore Claveroli aveva risposto che era la sua coscienza a dettargli di difendere i principi democratici e i valori della Repubblica. Stando ai sondaggi attuali, i candidati Marine Le Pen e Éric Zemmour insieme totalizzano il 30% dei consensi. Al pastore Claveroli, in conclusione dell'intervista, ho chiesto se avrebbe di nuovo detto la sua nel caso che al ballottaggio arriverà uno dei candidati espressione dell'estrema destra. Mi ha risposto: dobbiamo stare allerta oggi come nel 2017.
Eh bien, je suis constant en la matière. L'allerte est tout aussi nécessaire en 2022 qu'en 2017.
Con questo servizio siamo giunti in chiusura della puntata di Chiese in diretta. Grazie per essere stati con noi.
Grazie anche al tecnico Luca Pelli, con noi oggi in studio da Paolo Tognina e Luisa Nitti. Buona domenica.